Storia e memoria del Novecento, un ciclo di podcast per raccontare i luoghi della memoria in Toscana.
Sono messa a questo muro, nei miei ricordi stanno come in base in altezza, così stanno sfilato a tre più alti, più bassi anche ora. Lilian diceva che lei, ero davanti a lei e io urlavo e mi teneva la bocca tappata. Quando la mia mamma con un'altra mamma hanno chiesto pietà per questi bimbi che avevano un braccio, il soldato si è tolto la pistola, la mia mamma con un'altra mamma sono state ammazzate con la pistola. Noi invece siamo messi una mitragliatrice a pochi metri di distanza e sono mitragliato. Anna aveva preso talmente tanto sciupata che Anna aveva praticamente, è nata il 23 di luglio, è stata sparata che aveva 20 giorni. Io l'avevo presa sul naso, una ballottola. Liria l'aveva presa dietro la testa. Maria era messa maletto. Cesira, gambe e braccio passata, ma meno male che non gli aveva toccato l'osso. Nel cascare la mia mamma, dietro di noi c'era una porta, si è aperta, e quando mia sorella ha visto che i tedeschi si allontanavano un pochino, si è portato dentro questo fondo, però dice te, eri aggiaccata in terra, mi è toccato trascinarti dentro.
Mario Marsili, per esempio, aveva 6 anni anche lui quando è successo, rimase ustionato gravemente nella schiena. Jenny, si chiamava la mamma, con le zii, erano sfollati di Pietra Santa. L'hanno presi, anche loro l'hanno messi nella stalla. Hanno cominciato a incendiare la casa. Gianni, la mamma, quando si è accorta che anche il piccolo era in pericolo, ha nascosto dietro la porta della stalla, c'era una specie di nicchia. L'ha preso, c'era delle pietre sporgenti, l'ha messo su queste pietre. E la raccomandazione di stare zitti. Il tedesco entrava col fucile sparato, lei con la preoccupata che trovassero anche il bambino si è tolta lo zocco dai piedi, lo zocco di legno, e gli ha sbattuto in faccia con tutta la rabbia che era in corpo. Un attimo dopo Jenny è rimasta lì, cadaveri, e Mario è rimasto lì in questa stalla che bruciava la porta e si è lasciato bruciare la schiena. Pensi, la mattina saranno state le 6, le 7, l'hanno trovato nel tardo pomeriggio, con la schiena ustionata gravemente. Dalla schiena c'aveva i polmoni scoperti. Questo ragazzo comunque l'hanno portato qui alla meglio, era forte perché l'hanno portato a una specie di pronto soccorso che era qui a Val di Castello e lì alla meglio, con le cure, è guarito. Però quando va al mare, anche da giovane, lui non si toglieva mai la maglietta.
A 650 metri di altitudine, su per la strada che da Camaiore si snoda sulle colline della Versiglia, al mare davanti, le Alpi Apuane alle spalle, si trova il paese di Sant'Anna di Stazzema. 25 abitanti, un bar alimentare, una piccola chiesa, un silenzio denso, immediatamente percepibile con tutti i sensi. Il 12 agosto del 1944 in questo luogo vennero uccise circa 560 persone, per lo più donne, vecchie e bambini. Per raccontarvi la storia di quel giorno abbiamo incontrato una bambina ed un bambino di allora, Adele Pardini ed Ennio Mancini, che quella mattina riuscirono a scampare a questa orribile strage.
Io mi chiamo Ennio Mancini, con una N sola perché sono nato povero. Sono nato a Sant'Anna febbraio del 38. Pertanto quando successe la strage avevo 6 anni e mezzo praticamente. Avrei dovuto andare a scuola, dove c'è il museo ora, settembre-ottobre del 44. Invece purtroppo la scuola non ci fu. Avrei dovuto andare a scuola con 42 ragazzi. E a scuola a Sant'Anna andavamo a scuola tutti insieme, pluriclasse. Quando tornai a scuola nel 45, quei 42 ragazzi che avremmo dovuto essere a scuola, eravamo sopravvissuti solo in 12. 30 erano spariti, sparita da quella bufera tremenda. Io, quelli che mi sono mancati di più sono stati i bambini, gli amici.
Io mi chiamo Pardini Adele, sono nata il 12 di settembre del 40. Eravamo in 9 fratelli, la più grande si chiamava Gesira, mancava pochi mesi per fare i 18 anni e Anna, la più piccola, aveva 20 giorni. Il mio babbo ha preso 4 figli, Vittorio di 7, Siria di 9, Ligia di 12, Vinicio di 14. Avevamo una località chiamata Cacciadiavoli e l'ha portata laggiù. Noi ci ha lasciato con la mamma perché la mia mamma diceva alle mamme e ai bambini non fanno nulla, rimango a casa. Siamo rimaste in 5 sorelle a casa, c'era parecchi sfollati, eravamo una trentina in quest'aia. Quando sono arrivati i tedeschi, io stavo facendo colazione, avevo queste tazze d'onde che stavo facendo colazione, me l'hanno fatta posare su questa cassapanca, si hanno portato al muro, erano vendati, si vedevano soltanto gli occhi. Alla mia sorella di 10 anni, me l'ha ridetto che poco tempo fa, vai al muro con gli altri. Sicché dice, non poteva essere un tedesco. La mia sorella Gesira lo stesso ha sempre detto, si sentiva parlare in versiliese. Poi, chi lo sa, perché erano vendati?
Sant'Anna ospita oggi il Parco Nazionale della Pace, diviene luogo simbolo della memoria collettiva di quello che fu uno dei più atroci crimini commessi ai danni delle popolazioni civili dalle truppe nazifasciste. Ad aspettarci davanti alla chiesa del paese è anche Michele Morabito, il direttore del parco.
Sant'Anna nel 1944 contava circa 450 abitanti, ma divenne ben presto meta di tanti sfollati, in quanto sembrava il luogo più sicuro per aspettare il passaggio del fronte. Siamo il 12 agosto, è quasi circa un mese prima la liberazione della Versilia, che sarà liberata, Pietrasanta viene liberata il 19 di settembre, siamo alle ore 17, quindi si sta aspettando la liberazione. La piana è bombardata in quanto ci sono le grandi infrastrutture, l'aerea, le ferrovie, che quindi gli alleati con i bombardamenti cercavano di rendere difficile la ritirata tedesca, con i tedeschi che hanno ormai deciso di tentare l'ultima difesa dell'Italia settentrionale su quella che viene chiamata, è stata poi chiamata linea gotica. Linea gotica che praticamente cominciava tra Forte dei Marmi e Montignoso e finiva a Pesaro, cioè e percorreva tutta la catena appenninica. Sant'Anna, in quei mesi che precedono la strage, si popolò di queste persone che venivano dalla Versilia proprio perché sembrava un posto sicuro. Oggi vi si arriva a Sant'Anna da una viabilità carrozzabile, anche se di montagna, a quel tempo non c'era, vi si arrivava solo attraverso sentieri, e questo isolamento sembrava il posto più sicuro per aspettare questo passaggio del fronte, tanto che insomma la situazione a Sant'Anna fino all'estate del 44 è una situazione assolutamente tranquilla, non ci sono bombardamenti, non ci sono azioni militari significative, tanto che le formazioni partigiane lasciano questa zona per ritirarsi verso Camaiore e la Lucchesia. Quindi diciamo così, in quel periodo non c'erano partigiani a Sant'Anna, da alcuni giorni non erano più neanche nella zona. Quindi c'è questo continuo afflusso di persone, tante persone che andavano, venivano, e diciamo così, questo afflusso aveva portato nei giorni della strage al fatto che ci fossero circa 1000 persone a Sant'Anna che si erano strette a dividere il poco che c'era. Sant'Anna viveva allora prima delle miniere, che erano l'attività principale, e poi di un'agricoltura che direi di sussistenza, insomma, dove tutti. Oggi a Sant'Anna si vedono tanto bosco, allora era tutto terrazzato e quindi tutto coltivato, e poi diciamo così c'era un po' di allevamento di bestiame, da dove c'è un po' di bestiame c'è il latte, insomma, quindi c'era la possibilità di mangiare poco, ma insomma rispetto alla piana dove non c'era quasi nulla, diciamo così, mangiare. arrivarono a Sant'Anna anche persone da posti più disparati. Tenete conto, c'erano persone che venivano da Napoli, perché magari erano a distanza, i mariti, gli uomini erano a distanza alla Spezia come militari, e tutti dicevano: c'è un posto sicuro dove poter andare e passare il fronte. E questo posto era Sant'Anna, ma evidentemente.
Infatti erano quasi tutte donne e bambini.
La mattina del 12 agosto, quando arrivarono, erano in prevalenza donne vecchie e bambini. In realtà c'erano anche gli uomini, i quali, vedendo arrivare i tedeschi, si nascosero nei boschi, ma non per vigliaccheria, ma perché l'idea è che gli uomini un po' erano ritenti alla leva, un po' si temeva che fossero deportati in Germania o utilizzati per la costruzione e la fortificazione della linea gotica. L'idea era quella che a donne vecchie e bambini non fanno nulla.
Poi dopo hanno andato fuoco alle case, sicché è toccato riscappare. Cesira ha visto che Anna era sempre viva, ha aperto le braccia della mia mamma e l'ha portata con sé. Io non ce la facevo a attraversare la mia mamma, mi è toccato passare sopra. Poi si sono camminate tutte e cinque le sorelle, lei con Anna piccolina. Però in distanza s'hanno rivisto un'altra volta e s'hanno risparato. Però Cesira non si è persa d'animo, si è portato sotto questa grotta, ha dato Anna alla Lilia e poi ha veduto in questo bradetto di morti, e c'era un bimbo che piangeva sotto una mamma, s'era salvato. Lei col braccio e la gamba buona gliel'ha fatta a tirar su questa mamma e a liberare questo bimbo. Lui l'aveva presa una pallottola di striscio nella schiena e in una gambina, e mancava pochi mesi a un anno. Si chiama Paolo Lencioni e sta a Capezzano Pianore.
Quante di voi sorelle vi siete salvate?
In tre sorelle, eravamo in cinque. Anna è morta, la piccolina è morta il 4 settembre. Maria invece all'ospedale il 19 settembre. Cesira dopo è andata a chiamare il mio babbo in questo cacciadiavoli. Quando è venuto ha risistemato la mia mamma in questa stanza, nel pavimento così intera. E la notte anche Maria gli è toccato tenerla lì, sicché mio papà non aveva di là una figliola ferita e di qua la moglie morta. Anna all'ospedale non l'hanno tenuta perché era proprio sciubata. È stata portata in cacciadiavoli, che c'era due o tre stanze anche laggiù, e c'era tanti sfollati anche in cacciadiavoli. E c'era delle mamme che ci avevano il latte e gli davano il latte. Come glielo davano, andà fino al 4 settembre, non lo so. E ci veniva un dottore, mi sembra che di Forte dei Marmi, mi sembra aveva sentito di insomma Gran Salvatore, della mia sorella, a medicare questi guerini feriti.
Dal momento in cui appunto Sant'Anna era raggiungibile solo con i sentieri, dal momento in cui qui stazionavano appunto prevalentemente donne, bambini e vecchi, quindi a livello insomma di strategia militare non era una zona di particolare interesse come obiettivo militare, perché proprio a Sant'Anna?
Credo che il perché proprio a Sant'Anna sia uno dei grandi interrogativi che hanno accompagnato queste persone nel corso degli anni. Sant'Anna viene scelto come un luogo simbolico dove fare una strage clamorosa, dove appunto in realtà i nazifascisti cercarono anche di occultare i cadaveri bruciandoli, però in realtà le colonne di fumo si vedevano sin dalla piana, e ci sono tantissime testimonianze di persone che appunto poi dopo, sin dal giorno dopo, quando poi vennero a seppellire i cadaveri, diciamo così, c'era appunto si sapeva di questa strage, perché poi c'erano i superstiti, poi c'erano insomma, appunto queste tracce evidenti nel dare al fuoco tutto, perché anche la chiesa qua è stata poi dopo incendiata, in parte la parte muratoria è rimasta, ma il tetto è stato distrutto, è stato distrutto gli arredi della chiesa che sono stati utilizzati per dar fuoco ai 130 cadaveri sulla piazza, è stato distrutto l'organo interno della chiesa, e così in tutte le altre gli altri borghi, perché dopo la strage c'era l'incendio, e l'incendio era il grande timore degli abitanti di Sant'Anna, perché quattro giorni prima della strage di Sant'Anna era stato bruciato il paese di Farnocchia, però prima era stato evacuato, quindi il loro timore era che case che avevano pochissime cose, miserissime cose, appunto di salvare, molte volte queste persone tiravano fuori dalla casa dei superlettili, quello che riuscivano a salvare, sotterravano qualcosa, proprio perché c'era l'idea che il peggio che potesse succedere era quello che incendiassero il paese. In realtà poi dopo Sant'Anna riestra uno dei tantissimi episodi di violenza contro i civili, il più recente studio sulle stragi nazifasciste, quello dell'Atlante delle stragi, conta circa 24.500 vittime appunto civili perpetrate dalle truppe nazifasciste.
La parola tedeschi già era una parola spaventosa. Mio padre dopo l'8 settembre arrivò a casa e stava allerta, aveva paura anche lui. E lui la notte venne a casa e la mattina all'albeggiare andava nel bosco. Diceva che il babbo non c'era, disperso. E questa era la raccomandazione che ci faceva.
Dire che il padre non c'era.
Era sparito, non si sa dove sia. Quella mattina invece ritornò a casa. Albeggiava e spaventato urlava, chiamava gli amici, chiamava gli altri compagni e gli altri amici del paese, che aveva visto quella mattina solcare il cielo dei raggi luminosi, e si è accorto che qualcosa di diverso stava succedendo. Ci avvisò che arrivano questi tedeschi, però ci avvisò che non aver paura, a voi non fanno niente, questa era la convenzione generale, e ci avvisò di buttare fuori di casa la roba. Tendo roba, la biancheria, le stoviglie, quel poco di cibo, quelle poche scorte, la miseria che c'era rimasta in casa. Perché quattro giorni prima, l'8 d'agosto, era stata incendiata tutta Farnocchia, il paese tra le Tostanze, Montelieto. Però lì si erano limitati a incendiare le case, a scacciare la gente. E invece, purtroppo, a Sant'Anna avvenne ben peggio.
Sant'Anna fa parte di questo percorso di violenza pianificata, perché questa è un'azione che il paese fu circondato da quattro parti, quindi vennero da quattro direttrici per circondare il paese, per evitare che scappassero, e quindi non si trattava di un'azione occasionale o di un episodio che tante volte si è cercato per giustificare tutta questa violenza. Chi è venuta a Sant'Anna quella mattina erano attrezzati e istruiti per fare questo tipo di azione. Tra l'altro, una delle cose che gli studiosi hanno ricostruito è che le compagnie che hanno operato a Sant'Anna sono poi le stesse di una specifica divisione che era stata costituita con l'intento di fare questo tipo di azione, persone che evidentemente erano in grado di sventrare una donna, sparare a feti e uccidere bambini di pochi mesi, e alla sera rendicontare nel bollettino della giornata che erano stati uccisi tutti i partigiani.
Questo è raccontato dall'ex rabbino di Roma, Toaffe, che era sfollato anche lui, raccontava quella sera quando è arrivato quella stalla, non era bruciata la stalla, all'imbrunire si affacciò alla porta e vide sulla sedia una donna, dormiva, sembrava. Lì, come fa a dormire quella donna con tutto quello che c'è in giro? Allora si è avvicinato, quest'uomo si è accorto che la donna era stata brutalizzata così, gli avevano sventrato, l'ha fatto a modo loro un cesareo forzato, hanno estratto il bambino, il feto che stava nascendo quella mattina, e hanno sparato nella tempia anche al bambino che nasceva. E questa è la crudeltà che fa riflettere. Ma sono uomini, purtroppo sono uomini, non sono bestie queste. Le bestie non le fanno queste cose.
Ma proprio Ennio Mancini all'inizio degli anni 70 comincia a rendersi conto che questa storia, per poter esistere, per poter essere scritta, deve prima essere raccontata, e che gli unici a poterlo fare sono proprio loro, i superstiti. Comincia così a raccogliere i piccoli oggetti che si trovano in giro per i boschi e per il paese, che vengono su dalla terra dove sono stati sepolti i cadaveri e che si trovano in quel che resta delle case bruciate. Oggetti, scarpe, foto bruciacchiate, anellini, ricordi, in un percorso di ricostruzione e di ricerca della verità, e in qualche modo più tardi anche di riconciliazione. Un percorso, quello della riconciliazione e della verità, che vi racconteremo nel prossimo podcast e che porterà alla nascita del Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna e che culminerà dopo 61 anni, il 22 giugno del 2005, presso il Tribunale Militare di La Spezia, quando davanti a decine di superstiti in una atmosfera di forte tensione emotiva viene emessa la sentenza di condanna all'ergastolo per le SS colpevoli del massacro.
Un progetto del sistema museale Musei Storia e Memoria del Novecento, curato da Controradio con il contributo della Regione Toscana.